Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, il nostro appuntamento quotidiano con la redazione. La cronaca in diretta dei fatti che segnano anche questa giornata, martedì 11 novembre, oggi tante notizie dall'Italia, soprattutto di cui darvi conto. In primo piano c'è una notizia di cronaca, un rogo avvenuto oggi in un edificio a Roma. Avrete sicuramente visto le immagini dell'alta colonna di fumo nero nella periferia della capitale. Siamo nel quartiere Collatina, una zona difficile e complessa della periferia romana. Lo stabile era abbandonato, ma da tempo ci vivevano dei senzatetto e uno di questi è in pericolo di vita. Si è lanciato da una finestra per sfuggire alle fiamme. Andremo lì anche noi, anche per farci raccontare la realtà di queste persone, una realtà che era ben nota da tempo. Il dibattito politico invece è ancora dominato da due grandi notizie di periodo che seguiamo da alcuni giorni. La prima riguarda l'educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole, il cosiddetto DDL Valditara, che arriva alle battute finali. Ieri vi abbiamo raccontato del dietrofront della Lega che ha ritirato il divieto di fare educazione all'affettività nelle scuole medie. Una buona notizia sembra, ma restano comunque tante zone d'ombra ancora attorno a questo provvedimento e soprattutto una domanda, un'incognita che ci facciamo oggi: sarà davvero efficace questa legge messa a punto dalla destra? Ci sono ragionevoli dubbi, diciamo così, come molti dubbi ancora anche oggi sulla manovra economica, non solo perché privilegia le fasce più ricche come vi abbiamo raccontato, ma perché prevede tutta una serie di tagli a diversi settori. Oggi da segnalare la protesta nel mondo del cinema e anche quella dei ricercatori universitari che ospiteremo. Ma la notizia principale di queste ore arriva dall'estero, arriva dal conflitto in Ucraina. I giornali online in questo momento titolano così: che in furia la battaglia di Pokrovsk e Kiev si sta ritirando da alcuni avamposti di Zaporizhia, due zone fondamentali per il conflitto. Saluto allora Sara Milanese che ci ha raggiunto in studio. Ciao Sara.
Sì, ciao Mattia, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
I russi avanzano, sembra questa il tema, la notizia di oggi.
Direi su tutti quanti i fronti, occhi puntati, come dicevi, su Pokrovsk, dove sappiamo da tempo, no? C'è in corso un assedio da parte delle truppe russe che questa mattina hanno diffuso un video che mostra soldati proprio che entrano a Pokrovsk in motocicletta, persino sui tetti delle auto e su furgoni distrutti.
Ecco, video tra la nebbia, no?
Tra la nebbia, grazie anche alla nebbia sarebbero riusciti ad entrare, almeno 300 soldati, confermano anche da fonti ucraine. Chiaramente i toni però da parte ucraina sono più cauti. Zelensky ha ammesso che le truppe sono in difficoltà a Pokrovsk, ma non sta ancora parlando di una presa della città. Sappiamo che questa è anche una battaglia, no, di propaganda, per cui arrivare a capire effettivamente qual è la situazione concreta sul territorio è complicato, lo scopriremo probabilmente solo nelle prossime ore. Non è solo questo però il punto dove si combatte in maniera particolarmente forte nelle ultime ore. Citavi appunto la situazione a Zaporizhia. Qui sono gli stessi ucraini che hanno dichiarato che si sono ritirati da 5 diversi avamposti, e quindi è evidente che anche qui le truppe russe stanno avanzando. C'è anche Kupiansk, che invece si trova nella regione di Kharkiv, dove si sta combattendo. Qui i russi hanno rivendicato la presa di Kupiansk. Anche da questo punto di vista la posizione ucraina invece è più cauta. Anche qui lo stesso Zelensky, il presidente ucraino, ha ammesso che effettivamente si sta combattendo e che c'è un'avanzata russa anche su questo fronte, ma qui ha detto: le nostre forze sono invece in una situazione più facile e quindi stiamo ancora mantenendo il controllo della situazione. È inevitabile però vedere come su 3 punti nevralgici, sì, dell'area, proprio sul fronte dove si combatte da tempo, le truppe russe stanno di fatto portando avanti un'offensiva che sta portando dei risultati.
Un'accelerata sicuramente, tante notizie dunque dal campo che chissà se apriranno anche scenari a livello geopolitico. Nel frattempo ti ringraziamo Sara Milanese, ti sentiamo poi nel giornale radio e questa sarà la nostra notizia di approfondimento, il fatto che segna la nostra giornata, ne parleremo all'orizzonte delle 20. Ciao Sara.
A voi.
E sta parlando anche Donald Trump in questo momento al Veterans Day, sentiamolo un secondo.
La missione dello sbarco in Normandia si raccolse con i suoi uomini in preghiera e disse...
Il presidente degli Stati Uniti da Arlington in Virginia per il giorno dei veterani...
morire senza lamentarci, senza...
Chissà se ci saranno riferimenti anche al conflitto in Ucraina durante questo discorso di Trump.
Abbiamo fatto il meglio, il nostro meglio, quello che era giusto. Dobbiamo fare quello che è giusto. E queste persone sono morte per noi in battaglia, sono stati coraggiosi e oggi li ricordiamo con il cuore colmo di gratitudine.
Ovviamente ricorda gli eroi americani del passato. Donald Trump, se darà notizie importanti anche sui conflitti di oggi, ovviamente ve ne daremo conto, e poi stasera alle 20, all'orizzonte delle 20, tutti gli ultimi sviluppi sull'Ucraina. Ora le altre notizie all'orizzonte. Partendo dall'incendio, allora, nello stabile abbandonato di Roma, siamo nel quartiere Collatina, periferia est della capitale. Come vi dicevo, questa mattina le fiamme in questo edificio occupato da alcune persone senza fissa dimora. Una di queste sarebbe molto grave, si è lanciata dalla finestra per sfuggire alle fiamme. Saluto allora Maria D'Amico. Ciao Maria, dalla capitale.
Eccomi qua, buonasera Mattia, buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Ecco, partirei Maria sì, dagli aggiornamenti, sì. Da quello che è successo in generale, insomma, il quadro di questo fatto così.
Sì, il nome dello stabile da cui tu facevi riferimento è tanto sinistro purtroppo quanto reale, il ghetto della droga, perché il palazzo che è andato a fuoco questa mattina in zona Tor Cervara, esattamente in via Cesare Tallone, era un rudere come ce ne sono tanti, soprattutto in quella parte, quel quadrante di città che è appunto tra la Collatina, Tor Sapienza e poi il raccordo anulare. È un pezzo di Roma che è un po' disseminata di queste testimonianze. Ci sono condomini moderni più che dignitosi, poi ci sono tante palazzine abusive costruite prima del condono, e poi ci sono queste testimonianze ex fabbriche, ex fattorie, ex officine abbandonate. Questa era una di quelle, ci abitavano, ci stavano, ci dormivano almeno un centinaio di persone, è a molti piani ed è circondato da un'area molto vasta piena di pneumatici abbandonati e scarti di materiale ferroso e di rame. Ci dormivano, ci abitavano, è troppo una parola non esatta vista le condizioni dello stabile, chi lo ha visto, ma chi l'ha visto anche prima, un centinaio di persone, molti immigrati che stamattina quando è scoppiato l'incendio sono scappati e stavano lì con questo battuto di cemento diviso con delle divisori di fortuna, con letti, suppellettili, ma insomma passavano lì le ore della notte. Uno di loro era un ragazzo, un uomo italiano che al momento dello scoppio si è impaurito, è stato preso dal terrore, si è buttato, scoppio dell'incendio, si è buttato dal secondo piano. Ora è stato trasferito, prima è stato trasportato dall'area 618 al San Robertini, adesso è stato trasferito al Policlinico Umberto I in prognosi riservata, è grave, non ha fratture ma sicuramente ha respirato molto fumo, e c'è da dire che ha anche una storia pregressa, perché il ritorno qui alla definizione del luogo è una storia nota di tossicodipendenza, quindi era lì proprio perché quel luogo lì abbandonato senza nessun contatto con gli altri quartieri intorno era un luogo appunto di spaccio, di incontro.
Come l'hai definito Maria? Ghetto della droga? Questo è il termine?
Il ghetto della droga era così chiamato, l'ho letto facendo un po' una ricerca, vi erano stati fatti almeno 6-7 sgombri di questo luogo.
Quindi noto, era un edificio noto comunque.
Noto, come ce ne sono altri proprio lì vicino, e quindi ci sono questi sgombri, queste operazioni dei vigili urbani che arrivano anche prima di fatti brutti come l'incendio di questa mattina, che tra l'altro ha impaurito tutti, ha destato allarme e continua a destare allarme soprattutto perché c'è stata una nube di fumo che si vedeva da chilometri di distanza e perché l'aria è puzzolente perché lì è andata a fuoco veramente di tutto. Quindi c'è anche un'allerta del municipio che dice appunto che verranno fatti dei controlli da parte dell'ARPA nel raggio di 1 chilometro per monitorare il livello dell'aria che è lì intorno, che insomma già non è un'area salubre visto che c'è il raccordo anulare e ci sono delle grandissime arterie, però sicuramente questo incendio ha peggiorato la cosa.
Sì.
Ed era il ricettacolo, era il punto di incontro tra chi moltissime le persone non sa dove andare, passano da un manufatto abbandonato ad un altro e vengono sgombrati, si spostano e continuano questo che è un giro veramente infernale, soprattutto per loro, per chi lo vive in prima persona.
Grazie Maria D'Amico, questo sì il quadro dunque di questa realtà. Ti salutiamo Maria, ciao.
A voi, buon proseguimento, ciao.
Ciao, questo è il caso di questa realtà appunto nota, un caso di cronaca grave che fa emergere ancora una volta, ancora di più se vogliamo, il tema della povertà e dell'abbandono sociale nella capitale. Ne parliamo adesso con chi si occupa quotidianamente delle persone più in difficoltà a Roma e non solo, spesso invisibili. Saluto Alice Basiglini, vicepresidente di Baobab Experience. Ciao Alice.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, hai sentito forse la nostra Maria D'Amico che definiva questa zona, questo edificio, addirittura il ghetto della droga, una realtà nota da tempo, era conosciuta anche per voi, immagino.
Sì, diciamo che tutta quell'area lì ci sono diverse strutture abbandonate che poi vengono occupate da persone con diverse problematiche, alcune diciamo molte eterodirette. Nel senso che spesso ci sono richiedenti asilo, ci sono persone in movimento, persone in transito che passano per Roma e poi proseguono il proprio viaggio altrove verso il nord Europa e poi ci sono situazioni di marginalità sociale che non trovano diciamo altre vie di supporto, altri canali di supporto a Roma in generale, ma penso anche immagino in tutta Italia. È una zona dove chiaramente si incontra la marginalità sociale di ogni tipo, quella a cui sono costrette moltissime persone con un background migratorio e anche diciamo coloro che invece si trovano in situazioni di dipendenza da droghe e chiaramente in perversa anche un problema sicuramente di tossicodipendenza e di spaccio, ma sono realtà comunque molto molto eterogenee, non si tratta esclusivamente di una dimensione come dire di marginalità dovuta a illegalità. Si tratta di lo scenario molto diverso, molto variegato, di cui si compongono ormai le capitali europee dove diciamo il sistema sociale, il sistema di supporto sociale sta avvenendo sempre meno.
Sì, sono gli esclusi, gli invisibili delle metropoli soprattutto, dove poi queste realtà diventano anche insomma più numerose e i numeri sono più grandi. E infatti ti chiedo Alice se avete notato insieme insomma durante le vostre attività sociali di aiuto, di supporto a queste persone, avete notato un incremento di queste situazioni di difficoltà nell'ultimo periodo?
Assolutamente sì, nel senso che il sistema di accoglienza formale, il SAI, è completamente al collasso. Vi faccio un esempio molto
Il SAI sarebbe,
molto
per spiegarlo agli ascoltatori?
È il sistema diciamo di accoglienza istituzionale, formale, a cui avrebbero diritto i rifugiati. Ora con il decreto Cutro, che porta questo terribile nome, ma fondamentalmente doveva essere un decreto che in qualche misura andava incontro alle persone migranti, invece è stata utilizzata un'esperienza nefasta, drammatica, come quella di un naufragio di cui l'Italia è stata complice, per varare una serie di provvedimenti che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Con questo decreto i richiedenti asilo, quindi le persone che chiedono protezione nel nostro paese, sono stati esclusi dall'accoglienza pubblica vera e propria. Soltanto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato possono accedere diciamo al circuito istituzionale dove hanno poi automaticamente anche la possibilità di ricorrere a diversi servizi legali, assistenziali a vario tipo. Ecco, se si conta però che per diventare rifugiato, cioè per essere riconosciuti come rifugiati in Italia, ci possono volere anche 2 anni, questo significa che in questo arco temporale le persone sono completamente abbandonate a loro stesse.
Sì.
Se gli va bene, hanno posto nel sistema di accoglienza straordinaria, i cosiddetti CAS, che sono però dei dormitori abbandonati completamente a loro stessi. Se gli va male, vivono in strada, non c'è nessun'altra alternativa. Significa essere costretti alla strada, essere costretti senza documenti a stare in strada, senza la possibilità di lavorare legalmente, senza la possibilità di pensare al proprio futuro.
O se va male, Alice, finiscono anche nei CPR, perché queste sono realtà che, oltre ai CAS ovviamente, poi ci sono anche i CPR, sono realtà che ad esempio a Metro Regione abbiamo documentato spessissimo, di persone con identikit simili appunto finite in quei centri per la permanenza e il rimpatrio. Alice, ma
sì. Ecco, sì, ma vi faccio una domanda veramente provocatoria: se voi vi trovaste in una città nuova in condizioni ovviamente di difficoltà e di indigenza, perché si è scappati dal proprio paese per una serie infinita di ragioni, ma pensiamo ad esempio che ora finalmente il mondo si sta accorgendo della guerra in Sudan, pensiamo a un sudanese che fugge dal Sudan, passa quello che passa nel deserto, nell'aver libici, arriva in Italia, chiede protezione ed è costretto a stare 2 anni in mezzo alla strada. È possibile che possa accadere che questa persona, per vivere, per campare, possa essere attratta o catturata nella rete dello spaccio? Secondo me, chiaramente, lasciare le persone senza nessun tipo di assistenza, nessun tipo di tutela, anche basica, anche basilare, chiaramente non aiuta.
È chiaro che poi possa finire in questo modo, certamente. Alice, ti faccio un'ultima domanda, perché era un altro tema che insomma, su cui ci interrogavamo nelle scorse ore dopo aver sentito di questa notizia. C'è una questione legata anche al giubileo, dal tuo punto di vista: come in tutti i grandi eventi, senza fissa dimora spesso vengono spinti a lasciare il centro città per appunto essere ancora meno visibili durante questi grandi eventi. È accaduto qualcosa di simile a Roma nell'ultimo periodo?
Sono state create alcune danzostrutture per far sì che esclusivamente nel periodo giubilare, anche questa è una parentesi se vogliamo un po' triste, le persone senza fissa dimora venissero in qualche misura contenute all'interno di queste danzostrutture, di cui si prevede lo smantellamento alla fine chiaramente del periodo giubilare. Quello che è accaduto di estremamente grave è che tutto il mercato immobiliare della capitale, che era già fortemente bloccato e con prezzi d'accesso impeditivi per chiunque, fondamentalmente adesso è stato dedicato esclusivamente ai turisti, diciamo, del giubileo, il che ha di fatto bloccato anche la possibilità per persone che avrebbero potuto, per condizioni economiche, lavorative, accedere a una dimora normale, ad affittare, di essere totalmente tagliate fuori, perché i prezzi sono diventati veramente proibitivi e soprattutto sono stati dedicati esclusivamente a ipotesi di B&B o comunque affitti a breve termine.
Chiaro.
Questo è stato un problema che ha vissuto tantissimo le persone migranti, ma anche gli studenti e le studentesse della capitale.
Chiaro, quindi tante analogie.
Tutto questo non ha aiutato, però ecco, vi faccio semplicemente, vi dico quest'ultima cosa: accanto all'edificio dove si è verificata questa ennesima tragedia c'è una grandissima abitazione occupata di persone di origine eritrea. Ora, come sapete, gli eritrei, se vogliamo, sono le persone che per antonomasia fuggono da un regime dittatoriale particolarmente liberticida, e sono delle persone che, possiamo dire, automaticamente sono rifugiate politiche, quindi automaticamente hanno accesso alla protezione. Ecco, un altro edificio occupato e completamente abbandonato, di persone completamente abbandonate a loro stesse, è occupato quasi esclusivamente dalla comunità europea, da pochi metri da quello dove si è verificato questo incendio oggi. Questo per dirvi appunto che poi il cortocircuito, no, tra migrazione e marginalità sociale e anche poi illegalità è spesso e volentieri proprio voluto e eterodiretto dallo Stato e dalle leggi del nostro Stato.
Eh sì, sicuramente emblematico tutto questo quadro che ci fai, Alice. Dicevo anche analogie tra diverse città, tra diverse metropoli, le situazioni che descrivevi in qualche caso riguardano, anzi molti casi riguardano anche Milano, dove ci troviamo noi. Ti ringraziamo, Alice Basiglini, per essere stata con
noi. Un abbraccio a tutti.
Un abbraccio a te, ciao. Era Alice Basiglini, vicepresidente di Baobab Experience. Alle 18:21 minuti adesso una notizia arrivata nel bel mezzo del pomeriggio che a leggerla, insomma, fa un certo effetto. E dice questo, dice che da oggi in Italia si fermano gli impianti di riciclo della plastica, così ha annunciato Assorimap, l'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, che rappresenta il 90% della filiera. Una misura estrema decisa dopo che gli incontri con il governo di fatto non hanno portato a nulla, non sono stati attivati gli interventi richiesti e necessari per salvare il comparto, che allora si ferma, minacciando così ripercussioni gravi sulla raccolta differenziata. E cosa sta succedendo? Rischiamo davvero una paralisi del sistema nazionale dei rifiuti? Ne parliamo con Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. Benvenuto Ciafani.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Allora, che cos'è Assorimap e cosa effettivamente è stato annunciato oggi con questo stop agli impianti? È davvero così?
Beh, Assorimap è l'associazione degli impianti di riciclo e recupero dei materiali plastici, dei rifiuti plastici, e oggi è stato lanciato questo allarme rispetto a una serie di contestazioni di richieste che l'associazione degli industriali ha fatto al governo rispetto a cose che riguardano anche altri settori produttivi, spesso si sente parlare del costo dell'energia che pagano eccessivo, che pagano tutte le famiglie, che ovviamente pagano anche le imprese, e questa è una delle questioni che è stata sollecitata. Ma io credo che sia invece importante sottolineare un passaggio delle richieste che fa Rimap al Ministero dell'Ambiente, perché loro chiedono, tra le varie cose che appunto hanno sollecitato al ministro Pichetto Fratin, cioè quello di anticipare al 2027 l'obbligo di utilizzare plastica riciclata negli imballaggi che vengono prodotti. E poi ci sono anche altre richieste, insomma, il riconoscimento dei crediti di carbonio per chi produce materia prima seconda rispetto a chi produce ovviamente materiale plastico direttamente dalla filiera del petrolio, perché le plastiche sono in qualche modo legate, non le bioplastiche compostabili, ma le plastiche tradizionali legate alla filiera del petrolio. E poi c'è anche altre richieste rispetto al riconoscimento, altri riconoscimenti economici rispetto a giustamente alle operazioni positive che vengono fatte da chi opera nella filiera del riciclo.
Sono richieste legittime, Presidente?
Allora, io credo che soprattutto la prima sia da sottolineare, cioè chiedere di anticipare l'obbligo di utilizzare materia plastica da riciclo per realizzare nuovi imballaggi è una richiesta sacrosanta, e questo vale un po' in generale per tutte le filiere, ma soprattutto la plastica, che per quanto riguarda la filiera degli imballaggi è quella che, insomma, per diversi motivi ha una percentuale di recupero dei rifiuti da imballaggio più bassa rispetto alle altre filiere, no? Il vetro è molto più, ricicla molto di più, l'acciaio, l'alluminio, insomma la carta, la plastica storicamente è più indietro. Perché le plastiche sono tante, i polimeri sono tanti e quindi c'è un ritardo da recuperare. Allora, questa richiesta che fa Assorimap mi ricorda molto da vicino una cosa che abbiamo impiegato anni ad ottenere, perché fino a qualche anno fa in Italia c'era l'impossibilità di utilizzare granuli di plastica da riciclo per realizzare le bottiglie per i liquidi, insomma, per le bevande. Sì. E era un divieto che non si poteva utilizzare il 100% di plastica riciclata per fare una bottiglia di una acqua minerale o di una bibita cassata. Questo divieto c'era solo in Italia. Ed era un divieto che non aveva alcun senso e che ovviamente faceva felice sicuramente i produttori di plastica vergine contro ovviamente gli interessi di chi invece quella plastica l'aveva la raccolta in maniera differenziata e riciclata. Ecco, insomma,
è la stessa cosa più o meno.
Questa cosa, a un certo punto è arrivato è stato tolto questo divieto e quindi oggi si possono fare le bottiglie di plastica per le bevande e per gli alimenti liquidi finalmente al 100% in plastica riciclata.
Il cosiddetto PET, no? Il PET è quello.
Sì, vale per il PET, può valere anche per altri polimeri, perché insomma i polimeri sono tanti, ma non si, ovviamente questa richiesta è una richiesta sacrosanta e condivisibile, che ha un problema, è che se noi facciamo i nuovi imballaggi utilizzando solo plastica riciclata e non si produce più la plastica vergine, e quindi facciamo felice la filiera del riciclo e facciamo meno felice la filiera di chi produce
da qui si capisce anche perché insomma finora è arrivato un niente da parte del ministero, perché accettare una richiesta di questo tipo dai riciclatori vorrebbe dire scontentare i produttori. Siamo lì, quella è la questione.
Esatto, sbloccherebbe però il mercato dei prodotti plastici che derivano dal riciclo, da raccolta differenziata. Ma cosa aspettiamo a sbloccare tutti i mercati che tecnologicamente è possibile riempire di materiale riciclato a svantaggio delle plastiche vergini? La risposta è molto semplice: bisognerebbe farlo, e ovviamente la filiera di produzione della plastica vergine ovviamente non è molto felice. Ma se noi non affrontiamo il vecchio sistema produttivo per mettere in campo il nuovo sistema produttivo nell'era della transizione ecologica, nell'era della decarbonizzazione, saremo sempre in ritardo per finalmente concretizzare il mondo nuovo e il mondo, diciamo, che abbiamo alle spalle. Il mondo vecchio lo dobbiamo lasciare alle nostre spalle. Serve la politica con la P maiuscola per ovviamente fronteggiare questi interessi economici importanti, che però è bene affrontare, perché altrimenti saremo sempre al rimorchio di altri paesi industrializzati.
Sicuro. Presidente, abbiamo proprio pochi secondi, ma le volevo fare anche questa domanda, insomma, sulle conseguenze adesso che ha questa decisione sul sistema dei rifiuti. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa può succedere se si fermano gli impianti di riciclo della plastica?
Beh, se si fermano gli impianti di selezione e di riciclo della plastica, si ferma per certi versi l'economia circolare del paese, che la plastica è un materiale molto presente nelle case delle famiglie del nostro paese, è anche un materiale che ovviamente troviamo un po' dappertutto, perché poi spesso magari fuoriesce dai cassonetti, insomma ce lo troviamo nell'ambiente. Insomma, bisogna affrontare velocemente questi problemi che vengono posti, sperando che siano decisioni prese nell'interesse dell'economia circolare contro gli interessi della vecchia economia.
Ma in soldoni avremo i cassonetti pieni di plastica che non verrà ritirata? È questo uno scenario che si prospetta?
Questo è lo scenario che prospetta Sorimap se non ci saranno risposte da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Chiaro, vedremo allora che cosa succederà. Nel frattempo grazie Stefano Ciafani per averci spiegato una materia complessa, ma insomma centrale anche nella vita quotidiana di tutti noi. Grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, linea subito le notizie del giornale radio, il quadro di questa giornata, e poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
Delle
18:36 minuti. Rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte, adesso per tornare sull'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole e sulla manovra, i due grandi temi politici di questi ultimi giorni. Avete sentito anche poco fa nei titoli del giornale radio, ma partiamo dal primo tema, il DDL Valditara, che si discute in Parlamento. Vi abbiamo raccontato allora come questo provvedimento parli per la prima volta di educazione alla sessualità nelle scuole, anche se condizionata al consenso e al parere dei genitori per l'insegnamento dell'educazione all'affettività e alla sessualità per le scuole superiori e anche per le medie, perché la novità di questi ultimi giorni, di ieri, è che è caduto il divieto per le scuole medie, che è stato ritirato alla fine quell'emendamento dalla Lega. Di educazione alla sessualità si è battuta ovviamente a lungo e per tutto questo tempo la Fondazione Giulia Cecchettin. Oggi sono 2 anni dal femminicidio di Giulia, il padre Gino era in Parlamento e la nostra Anna Bredice lo ha intervistato.
Cerchiamo di portare avanti quelli che sono i valori della Fondazione, cercare di far capire quanto è importante l'educazione e quanto sia importante supportare le vittime di violenza.
Oggi sono 2 anni dalla morte di Giulia, quanto è cambiato nella società secondo lei?
Non lo so, penso, faccio fatica dal mio punto di osservazione, però noto tantissima sensibilità, noto tanta vicinanza, segno che comunque viviamo in una società che a fronte di problemi sociali comunque si pone delle domande. E bisognerebbe fare ognuno dovrebbe fare quel passetto in più per aiutare chi ci sta a fianco.
Lei ha fiducia comunque nel governo, nel Parlamento, che possono recepire, perché finora sono sempre state comunque leggi, diciamo, più punitive che servono, però manca quella volontà di andare nelle scuole, forse anche per un impedimento ideologico.
Io ho sempre speranza. Ci possono essere dei punti di vista diversi, ci possono essere anche delle ideologie diverse, però ci saranno anche dei punti comuni, magari su quelli cercheremo di lavorare.
Proprio in questi giorni alla Camera si sta discutendo e bisognerà approvare il DDL Valditara, cioè sul consenso dei genitori per l'educazione all'affettività, e un emendamento della Lega sarebbe stato ancora più limitante, è stato ritirato, lei che cosa pensa?
È un onere che non so se i genitori hanno la capacità di discernere cosa è giusto insegnare o meno a scuola. I piani didattici dovrebbero essere fatti dagli esperti di pedagogia, considerando che ci sono molte famiglie dove non c'è tempo per l'educazione e in alcune famiglie dove invece c'è violenza, ecco, in quelle difficilmente si otterrà un ok per l'educazione di un certo tipo.
Così Gino Cecchettin. Ma allora, sarà davvero efficace l'educazione affettiva nelle scuole, messa a punto nella destra, almeno per come la pensano loro? Lo chiediamo a Manuela Calza, segretaria nazionale della CGIL Scuola. Benvenuta, segretaria.
Grazie per l'invito e grazie per l'argomento.
Sì. E lei che ha partecipato anche alle audizioni sul DDL Valditara. Io le chiedo innanzitutto, Manuela, segretaria, giusto per capire noi che cosa succederà adesso per quanto riguarda l'educazione alla sessualità, sarà obbligatoria o no? Ci dica innanzitutto questo.
Ma guardi, di obbligatorio c'è soltanto il veto che viene posto rispetto ai progetti di educazione sessuale che le scuole vorrebbero portare avanti. Intanto una premessa: nell'ultimo anno sono state depositate alla Camera ben 3 proposte di legge, tutte dalla maggioranza di governo e tutte direi sulla stessa tematica, e questo direi che è assolutamente un segnale forte, insomma tradisce comunque un'ossessione rispetto ai temi della sessualità di questo governo. Ripeto, non ci sarà l'obbligo di fare educazione sessuaffettiva, ma ci saranno dei veti importanti, dei veti che riguardano prima di tutto il fatto che quello che viene chiamato il consenso informato delle famiglie in realtà è un diritto di veto preventivo, perché alle famiglie viene chiesto il consenso per agire, per operare, non soltanto in termini di presentazione di un progetto educativo generale, ma addirittura viene chiesto di approvare i materiali che verranno utilizzati, gli esperti che verranno invitati, insomma nel dettaglio ogni aspetto di un progetto che può riguardare le tematiche nell'ambito della sessualità deve passare al vaglio delle famiglie.
Ed è vincolante, cioè cosa succede se un genitore non dà il proprio consenso?
Ecco, se un genitore non dà il proprio consenso, la legge prevede, e stiamo parlando della scuola secondaria, perché poi un altro discorso va fatto per i bambini più piccoli, certo. La legge prevede che qualora i progetti di educazione sessuaffettiva siano programmati in orario curricolare, in orario scolastico, la scuola dovrebbe provvedere, esattamente come si fa con le attività alternative alla religione cattolica, a delle attività formative che siano fatte in contemporanea e che quindi consentano agli alunni comunque di seguire. Questo ovviamente,
cioè, sono esonerati, non ho capito bene, segretaria, è esonerato il bambino i cui genitori si sono opposti e deve fare altre discipline,
deve fare altre attività. Questo cosa significa? Questo significa che un aspetto così importante come quello dell'educazione sessuale e affettiva, che è funzionale comunque l'acquisizione di conoscenze, di informazioni che sono utili poi alla promozione della salute, alla gestione del proprio benessere, alle relazioni, insomma, assolutamente, quindi sono un elemento costitutivo della formazione globale della persona, non possono essere garantite a tutte le alunne e a tutti gli alunni.
Ecco, ho un'altra domanda, segretaria. Sì, è particolarmente grave, ha ragione, perché si fanno binari diversi, insomma, su una disciplina che dovrebbe essere comune a tutti, universale almeno per tutti nell'insegnamento. Ma immaginiamo anche che, insomma, sappiamo, c'è l'autonomia scolastica e dunque se una scuola, se un preside in generale, se un insegnante dovesse pensarla effettivamente come Valditara e decidere, o comunque come la propaganda, la peggiore propaganda della destra al governo, e decidere di invitare, che so, un'associazione pro vita a fare educazione all'affettività e alla sessualità, sarebbe consentito se nessuno si mette di traverso?
Ma guardi, io credo che allora intanto la progettualità delle scuole non è mai una progettualità individuale del singolo docente, ma è una progettualità collegiale, perché comunque la normativa vigente prevede che la programmazione venga esplicitata nel piano triennale dell'offerta formativa, che rappresenta l'identità culturale e progettuale di ogni singola istituzione scolastica, ma appunto viene elaborato dal collegio docenti e viene poi approvato dal consiglio d'istituto. Quindi la progettualità non è mai qualcosa di individuale, ma quindi qualcosa che riguarda l'intera comunità educante. Quindi attraverso questo è una garanzia comunque che certi progetti possono avere una valenza fortemente educativa per le ragazze e per i ragazzi, ma è questo che teme il ministro Valditara e la compagine di governo, tant'è vero che appunto c'è questo controllo preventivo, questo diritto di veto sui progetti di educazione sessuale, ma addirittura l'educazione sessuale è vietata nelle scuole dell'infanzia primaria, addirittura un emendamento della Lega voleva vietarlo anche alle scuole secondarie di primo grado, sembra che sia stato ritirato questo emendamento, ma rimane gravissimo il veto per le scuole primarie. Tra l'altro mi faccia dire un'altra cosa, che nell'articolo di legge si dice che appunto è vietata attività nelle scuole primarie dell'infanzia relative ai temi nell'ambito della sessualità, fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali. Se lei pensa che le indicazioni nazionali del 2025, anche questo opera del ministro Valditara, parlano di prevenzione della violenza di genere e di educazione alle relazioni, dicendo che questo tipo di educazione si fa con l'educazione del cuore e con la bona fides, lei si rende conto che siamo effettivamente in un ambito che esula completamente da quelle che sono appunto una formazione seria e un'educazione che prevede invece...
Certamente. Segretaria, quindi insomma il giudizio è che non sarà del tutto efficace, almeno per come è stata messa a punto in queste modalità, e staremo lì alla prova dei fatti a vedere se effettivamente sarà così, ma abbiamo ragionevoli sospetti.
Noi auspichiamo che le scuole continuino veramente a facendo leva sulle leggi che sanciscono l'autonomia scolastica, la libertà di insegnamento. Noi auspichiamo che le scuole continuino a esercitare comunque la loro autonomia, le loro prerogative educative, insomma, perché comunque è importante che questo sia un diritto riconosciuto a tutte le bambine, a tutti i bambini, a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi.
Dobbiamo salutarla, segretaria, ma grazie davvero per averci spiegato i dettagli di quello che sarà. Allora, grazie davvero Manuela Calza.
Grazie a voi.
Buonasera.
A presto. Buonasera.
Manuela Calza della Segreteria Nazionale della CGIL Scuola. Dal DDL Val di Tara alla manovra, perché l'altra notizia che avete sentito nei titoli del giornale radio è che nessun fondo è stato stanziato per i ricercatori della manovra, anzi adesso che i fondi del PNRR stanno finendo sarà un bel problema per tutti i ricercatori, gli scienziati italiani, i dottorandi che così vedranno i loro fondi, insomma i loro finanziamenti sempre più ridotti e molti di loro sono precari, sappiamo. Una tematica, una problematica che ci portiamo avanti da anni in un settore strategico, no? Che dovrebbe essere strategico per il paese. Saluto Ilenia Spisso, benvenuta Ilenia. Non ci sente Ilenia Spisso? Vediamo un po' se riusciamo a ricontattarla. Ilenia Spisso, ci sente adesso? Niente, Ilenia Spisso non c'è, chiedo alla redazione se riesce a ricontattare Ilenia Spisso, che è la coordinatrice dei precari del CNR, e dunque insomma, per spiegarci che cosa sta succedendo nel settore e soprattutto raccontarci anche del presidio che hanno tenuto oggi e che è di fronte a Montecitorio proprio per denunciare quello che è successo, l'ennesimo taglio nella manovra a un settore strategico importante. Vi abbiamo raccontato diverse volte di vari tagli previsti dalla legge di bilancio anche ad altri ambiti, ad esempio oggi ha avuto molto risalto la protesta del mondo del cinema, anche in questo caso ci sono previsti definanziamenti. Forse adesso ci siamo con Ilenia Spisso, eccoci.
Salve, buonasera.
Buonasera, eccoci. Allora, oggi la protesta, i fondi che non ci sono nella manovra, nel PNRR che sta finendo, qual è la situazione?
La situazione, appunto, come avete detto voi, i fondi che non ci sono, e non siamo solo noi del CNR, ma oggi in piazza con noi, insieme anche alla CGIL, c'erano tutti gli altri enti pubblici, quindi dall'INAF, all'INFN, al CREA e non solo. Purtroppo il governo non finanzia gli scienziati, non finanzia la ricerca e quello che potrebbe essere appunto un punto di rilancio anche per l'Italia. Gli unici che ci hanno finanziato al momento sono quelli dell'opposizione, quindi PD, AVS, Movimento 5 Stelle. Quindi noi oggi eravamo lì in piazza per chiedere ulteriori finanziamenti, perché 10 milioni che sono stati dati soltanto al CNR non sono sicuramente sufficienti.
Quanti sono i precari nel mondo della ricerca oggi?
Guardi, abbiamo fatto un conto e in tutti gli enti rappresentiamo circa il 30% in ogni ente. Ad esempio al CNR siamo 12.000 dipendenti in tutto e 4.000 di questi siamo precari.
Un settore che dovrebbe essere strategico, ma insomma anche dalle scelte che si fanno puntualmente strategico sembra esserlo per nulla.
Esatto, assolutamente sì. Loro vorrebbero gestire il CNR e gli altri enti pubblici come se fosse un'azienda, ma così non fa. Anche perché questo precariato che si crea costantemente, che è un precariato strutturale, va avanti da sempre. Non si fanno concorsi, non vengono fatte assunzioni, quindi insomma ogni tot anni, ogni quattro anni si ripresenta esattamente la stessa identica situazione.
Ilenia Spisso, la ringraziamo, vi facciamo in bocca al lupo, speriamo che qualcosa possa sbloccarsi, chissà se già a partire da questa legge di bilancio la vedo dura. Ilenia Spisso, coordinatrice dei precari del CNR, subito con Alessandro Braga per Metro Regione, le notizie dal locale oggi. una importante notizia che riguarda un caso che seguivamo da tempo, giusto?
Buonasera Mattia, sì, allora, giusto una settimana fa raccontavamo del voto inatteso, inaspettato del Consiglio regionale, una mozione di censura nei confronti della sottosegretaria Federica Picchi, colpevole di aver diffuso sui suoi social network una propaganda antiscientifica, Novax, quella del segretario statunitense Kennedy Jr., con l'abbinata, diciamo così, tra vaccino per l'epatite B e l'autismo. Un voto era passata questa mozione grazie a una ventina di franchi tiratori della destra. Oggi, prima seduta del Consiglio regionale, dopo quell'accadimento, il sottosegretario leghista Mauro Piazza, che è quello che tiene i rapporti col parlamentino, insomma col pirellone, con l'aula consiliare, in una stringatissima dichiarazione ha detto: non ci sono gli elementi per la revoca, quindi tutto stop, tutto cancellato. In realtà, a mio avviso, la destra prova a nascondere le divisioni, le tensioni che ci sono al suo interno. Di sicuro è stato smentito un voto chiarissimo del Consiglio regionale. Noi andiamo proprio lì, abbiamo al telefono con noi Michela Palestra, benvenuta.
Grazie, buonasera a tutti.
Michela Palestra, buonasera. È capogruppo al Pirellone del Patto Civico. Intanto, Palestra, un commento sulla vicenda, perché settimana scorsa il voto chiaro, un'indicazione chiara, oggi no, non ci sono gli elementi per la revoca. È anche uno svilimento del vostro ruolo di consiglieri questo?
Ma sì, ma si registra un imbarazzo chiaro. La dichiarazione è stata stringata, siamo ancora qua in consiglio e ancora una volta ricordiamo che già con la presidente Lopalo di ARPA, negazionista dei cambiamenti climatici, era andata alla stessa maniera. Viene chiaro un segnale di sfiducia che viene ignorato dal presidente Fontana. Qua la cosa è clamorosa, perché se ricordiamo i numeri, ci sono stati circa 20 franchi tiratori, quindi vuol dire che il mal di pancia, il malessere all'interno della maggioranza è grandissima, e malcelare con una dichiarazione stringata lascia intatti tutti i segnali. Uno, di una presenza mal sopportata della stessa maggioranza. Due, un problema politico che forse, se il presidente Fontana cerca di tenere gli equilibri facendo finta di niente, forse se io fossi al posto della sottosegretaria farei un passo indietro, perché è evidente che non c'è la fiducia politica. Io mi domando come su questo lei possa continuare a far finta di nulla.
L'assenza di Fontana in aula è emblematica da questo punto di vista, ha lasciato al sottosegretario Piazza spiegare la scelta.
Ma sì, ma noi in realtà non contiamo più i momenti in cui si registra dell'imbarazzo, si registra della tensione, delle divisioni in aula. Questa destra lombarda che governa è assolutamente divisa e scantona da ogni momento di assunzione di responsabilità, quindi non siamo stupiti, ci dispiace, perché è davvero uno svilimento del ruolo di tutti i consiglieri, del consiglio, e di anche un indirizzo fondamentale politico di sfiducia della stessa regione, perché ricordiamo che negare il percorso di vaccinazioni e di campagna preventiva è negare le stesse politiche regionali, e quindi gravissimo.
Michela Palestra, la ringraziamo per essere stata con noi, alla prossima.
Grazie, buona serata a voi.
Michela Palestra, capogruppo del Patto Civico in Lombardia. Alessandro Braga, dicevamo dunque di questo malessere interno, la stessa destra è sintomo di che cosa? Cosa sta succedendo? Che movimenti ci sono?
Ma cioè, sono grossissime divisioni nella destra, Palazzo Lombardia, lasciamo stare noi moderati, insomma il partito più piccolo della coalizione, se prendiamo i tre maggiori, tutti hanno una ragione per litigare con gli altri. Forza Italia è aumentata numericamente in consiglio regionale da 6 a 10 consiglieri, da tempo chiede un riequilibrio in giunta, diciamo così, non apertamente lo chiede, ma si capisce che vuole qualcosa. Vedremo adesso come continuerà. La Lega, dopo l'accordo con la candidatura di Alberto Stefani in Veneto, in cambio di un candidato di Fratelli d'Italia in Lombardia, i leghisti lombardi sono arrabbiatissimi per questo accordo firmato da Salvini con Meloni, e dicono di fatto, e l'hanno detto anche con questo voto a Fratelli d'Italia, se vuoi la nostra regione te la devi sudare. All'interno di Fratelli d'Italia c'è una una sfida, una battaglia tra i meloniani di stretta osservanza, definiamoli così, Picchi è una di quelle, probabilmente è stata salvata dai meloniani, e invece l'ala che si rifà a Ignazio La Russa e Daniela Santanchè, che da sempre ha dominato sul territorio lombardo, adesso sembra che ci sia una preponderanza dei meloniani doc, e anche nella scelta probabilmente del futuro candidato presidente di Regione Lombardia, quindi una specie di resa dei conti anche all'interno dello stesso partito.
Insomma, il caso Picchi e il casus Belli è lo specchietto che copre tutte queste altre tensioni sotterranee che si muovono.
Sì, in chiusura non illudiamoci troppo, la destra a differenza di altre compagini alla fine una quadra la trova e un accordo lo trova.
Come sempre, grazie Alessandro Braga, Metro Regione alle 19:45, adesso invece esteri. Martina Stefanoni, noi ci risentiamo dopo i notiziari.